Simo,
dimmi tutto, Manu.
Io ho trovato una macchina del tempo.
Una macchina del tempo?
È il 2012. Oh. Sei davanti al te che ha appena comprato la sua prima fotocamera col suo 18-55 merdoso e vuole imparare a fare foto e video. Che consigli gli daresti?
Ammazzati, cretino. Mi direi, io tirerei una sberla.
La puntata è finita, ci vediamo settimana prossima. No, sigla!
Oh Manu, come ogni lunedì che si rispetti, un bel viaggio nel tempo.
Esatto.
Lo disse Geronimo Stilton.
Non penso che Geronimo Stilton abbia detto questa cosa qui.
Sì, sì, nel regno della fantasia 36.
Però oggi vorremmo affrontare con voi un tema
molto, molto complesso.
Molto complesso, molto complesso. E vorremmo affrontare con voi una domanda che ci viene posta 1,5 milioni di volte. Una domanda che non è così...
Ma perché parlate bene solo di Sony?
Non è perché parliamo solo di Benson. Non è neanche Manicon.
Ma la R50?
Non è neanche la R50. La cazzo è la R50?
Perché non hai seguito le novità di marzo, mi sa.
No. E una volta che una persona, e sottolineo persona, ha comprato la sua prima fotocamera, quali sono i primi passi da fare per imparare a fare foto, a fare video?
Caricare la batteria.
Ok.
Mettere l'SD.
Ok.
Che non è scontato, perché non ti è mai successo.
A me non è mai successo.
POV, sei uscito per strada e hai dimenticato l'SD a casa. Per parlare alla Gen Z. Io consiglio di posare la camera.
Ok.
E sto per dire una roba fortissima.
Sei pazzo, fallo.
Dentro le scatole delle camere.
Ok.
Ti giuro, c'è la tracolla. Ma
no.
non serve.
Ok.
C'è il caricabatterie, ma l'avrete già utilizzato.
Ok.
C'è una cosa, Manu, che si chiama libretto di istruzioni. Lo so.
Sei pazzo tu. Tu sei pazzo.
Matto in culo, devi saper leggere.
Tu sei pazzo.
Che, però, ma leggetelo. Perché ogni cazzo di volta, ogni volta di Dio che scende in terra, un tizio compra una macchina e mi scrive: ciao Simone, non trovo come si imposta il focus peaking sulla camera. Indovina un po'? Libretto di istruzioni. E c'è anche online in PDF, così potete cercare la cosa con Ctrl F, mela F e trovarla subito.
Bellissimo.
C'è una cosa chiamata indice.
Pazzesco.
Mi voglio rovinare.
Sì, questo penso sia il modo perfetto per riassumere come imparare ad utilizzare l'attrezzatura. Ovviamente, per questo, per quanto riguarda la conoscenza della fotocamera, io oggi voglio essere come un professore al liceo.
Questo è stronzo.
I miei erano abbastanza stronzi. Per quanto riguarda la conoscenza del prodotto. Però, nei momenti in cui uno vuole imparare poi a far foto, perché uno può anche impararsi a memoria il libretto di istruzioni, ma non impara a far foto.
No.
Cosa gli consiglieresti tu? Personalmente, io continuerei a rimanere senza camera. Il mio consiglio è molto, molto semplice. Smettete di guardare quello che è il vostro punto d'arrivo, quelli che per voi sono quelli bravi che volete imitare, motivo magari per cui avete comprato la camera, perché tanto a quel punto lì non ci arriverete neanche nel giro di 5 anni probabilmente, quindi guardare quel punto d'arrivo lì può essere sì di ispirazione, può essere figo,
esatto,
tutto quello che volete.
Non comprate una camera e pretendete di fare le foto di Peter McKinnon o i video alla Sam Calder, cioè non funziona proprio così, gente che lo fa da 15 anni, c'è un po' di cose da prima da fare.
Esatto. Ma piuttosto, sempre seguendo le cose che piacciono, ovviamente mi auguro di un livello superiore a Nikon Canon Club Italia.
che salutiamo sempre
con
che
grande affetto.
Sicuramente ci
odiano. Molto probabile. E
guardate riflessioni fotografiche.
Esatto, guardate, è proprio esattamente qui il punto. Guardate, costruite un vostro gusto personale. Costruite ciò che vi piace, costruite quello che vorreste fare, create un'estetica, proprio un gusto, letteralmente, non c'è parola migliore per dirlo, perché io la cosa che noto tante volte, e quando persone mi fanno vedere le loro foto, mi scrivono, con alcuni ragazzi ho notato anche durante le masterclass che facciamo con Xiaomi, manca questa cosa qui, tantissimo. Cosa vuoi fare qui? Cosa ti piacerebbe fare? Ah, non lo so. Quindi cosa stiamo facendo? Io so sempre quando sto per scattare e voglio prendere la camera cosa voglio fare e come la voglio fare, perché ho imparato a costruire il mio gusto nel fare le cose.
Eh sì.
E costruire questa cosa qui è molto molto importante. Poi...
Che non vuol dire voglio fare esattamente quella roba lì, perché no, secondo me
esatto.
Quell'approccio lì, a parte che è devastante perché poi ti provi a farla e non ti viene e ti incazzi con te stesso.
E se ti viene, hai imparato a fare quella cosa, ma poi non hai imparato a fare il resto.
E soprattutto non hai sviluppato il motivo per cui sei arrivato a voler fare quella cosa lì. Che non vuol dire non copiate, eccetera, ragazzi. Prendete le cose con le pinze. So che è complesso fare analisi del testo a volte, però se si può fare. Dovete fare un equilibrio fra guardarti i video del tizio che ti piace perché vuoi vedere come ha fatto quell'effetto in After Effects, ma è inutile fare rotoscoping a Gesù se poi la clip che avete fatto è di voi in cameretta che vi scaccolate perché non
oppure sovraesposta di tre stop perché non siete in grado di rendervi conto quando una clip è sovraesposta o sottoesposta.
Esatto, cioè io come sempre ho detto, sia per quanto riguarda il discorso attrezzatura, per quanto riguarda il discorso devo fare delle cose per cominciare, il primo consiglio è: intanto prendetevi la vostra fotocamera, capite che cosa avete fra le mani, perché è un po' come prendere una macchina e non sapere dove si mettono le frecce, c'è un problema, e cominciate a farvi ore e ore di prove, di test, perché dovete allenarvi a proprio a scattare. Cioè io vedo gente che ancora non ha capito che l'obiettivo va preso da sotto e non da sopra come se fosse un cazzo quando pisciate. Cioè...
Ma tu prendi... Io ho delle domande.
Io ho delle domande per te.
No, io lo prendo di là.
Tu lo prendi da sopra così come se...
Cioè, no.
E io vedo gente con l'obiettivo così, che scatta così, così. Ma cazzo, da sotto, porca puttana, è come quando ti tocchi i coglioni.
Beh, una bella reference per imparare a tenere un obiettivo, ragazzi.
Cioè, così si tiene, cioè, a cucchiaio.
A cucchiaio, l'obiettivo a cucchiaio.
Non a pinzata.
A pinzata, l'obiettivo a cucchiaio e a pinzata. Adesso abbiamo anche...
Esatto.
Mi piace.
Cioè, sono tutte robe che fanno parte dell'uso veloce. Non è che si tiene così perché siamo tutti stronzi, si tiene così perché è più veloce muoversi. Perché altrimenti se lo tieni così come fai a muoverti?
No, ma poi anche per una questione di presa. Se lo tenete così, fate così, cade. Se lo tenete così, se aprite la mano, rimane lì. Di conseguenza è anche una questione di presa e praticità. Sì, assolutamente sono d'accordo con quello che dice Simo. Imparate a conoscere l'attrezzatura. Ad esempio, una cosa che facevo tantissimo io quando acquistavo lenti nuove, soprattutto nei primi periodi, di conseguenza quindi che non avevo accesso a magari tante lunghezze focali, a tanti prodotti, e quindi anche il classico 50 mm 1.8 puzzone da 100 euro usato su Subito, sì, sì. Era... Oh mio Dio, ho comprato una lente nuova.
G-Master.
Io passavo tipo i pomeriggi, quando non avevo un cazzo da fare, in casa a fare le foto agli oggetti in giro per casa, da vicino, da lontano, sì, per capire la distanza minima, come era lo sfocato, capire come mi piaceva utilizzare questa lente, cosa mi piaceva, cosa non mi piaceva di questa lente, in modo tale poi che quando la utilizzavo realmente per fare
motivavi le tue scelte,
ritratti piuttosto che altre foto in giro, io sapevo innanzitutto cosa volevo usare e cosa non volevo usare di quella lente.
E che cosa ti faceva ottenere.
Cosa mi faceva ottenere un determinato effetto, cosa non me lo faceva ottenere, come utilizzarla, per cosa utilizzarla. Insomma, andando a costruire appunto questo senso del gusto rispetto al prodotto, e qui non parliamo neanche proprio di ricerca dell'estetica delle vostre foto, qui parliamo proprio di conoscenza del prodotto. E poi dopo, nel momento in cui andavo realmente ad utilizzarlo, ero molto più agevolato, perché lo conoscevo già. Perché io quello che dico sempre, quando acquistate un prodotto nuovo, un'attrezzatura nuova per fare foto, nel mio caso, non dovete fare il primo test direttamente, parlo per me ad esempio, su un set durante uno shooting. Perché l'altra persona dall'altro lato non gliene frega un cazzo che voi dovete fare i test. Non potete. Uscite, fate delle foto anche che non sono nelle vostre corde, anche delle foto che non fanno parte di quello che volete fare.
Comunque per capire come funziona uno sfocato puoi prendere una statuina, una lattina, un bicchiere e
esatto,
fare delle foto.
Cioè fate delle foto anche al di fuori di quella che è la sfera in cui vorreste muovere per imparare a conoscere il prodotto, così poi quando fate il vostro conoscete già, sapete già cosa vi piace di quel prodotto, di quell'attrezzatura, di quella resa che vi può dare, e la mettete in pratica.
Esatto, cioè perché e poi soprattutto conoscete la macchina anche per semplicemente capire dove sono le cose che vi servono. Cioè ogni tanto becchi della gente, gli fai: guarda, mi servirebbe questa funzione, come mi attivo la switch fra JPEG e RAW? Ah, non lo so. Ma come non lo sai? Come fai a non saperlo? Cioè devi per forza capire dove sono le funzioni, perché quando ti serviranno non puoi dire non lo so. Specie di una macchina che hai comprato. Cioè un botto di gente ti scrive in privato: ciao Simone, dove si trova la funzione per la messa a fuoco? Ma vuoi saperlo? Ma cosa hai fatto fino adesso con quella camera? Niente. Cioè non puoi non conoscere la macchina. Poi, per carità, ci sono delle voci che nemmeno io e te ci ricordiamo, sì, dove cazzo sono.
Io ieri dovevo cambiare, ad esempio, tra otturatore elettronico e meccanico. Ci ho messo un quarto d'ora.
Cioè, poi, per carità, uno si può fare i menu personalizzati, eccetera, ma conoscere la propria macchina è veramente alla base. E purtroppo non lo fate, cioè ci passate sopra. Purtroppo sto lavoro qua richiede tempo. Io quello che mi rendo sempre più conto è che tutti quanti cercano la scorciatoia, il video dove si spiegano i migliori settaggi, la gente che fa sti cazzo di TikTok. Vuoi fare foto con lo sfondo sfocato? Apri l'obiettivo al massimo. Ma perché?
Capire le cose.
Se non mi spieghi il perché, io come fa? Dopo che l'ho aperto, no? E mi accorgo che il mio obiettivo è un ultra grandangolare a 14 mm. Se lo apri anche a 1,4, il tuo soggetto, se è più di 3 metri, è tutto a fuoco, figa. Ma se non hai capito il concetto della distanza, dell'apertura, del sensore, non andrai mai avanti. Sarà semplicemente apri l'obiettivo e viene più sfocato. Sì, ma poi...
Sì, cioè. Diciamo che imparare a comprendere quello che avete fra le mani è fondamentale. Poi, secondo me, è importantissimo anche fare un passo alla volta, perché io quello che noto tanto è che ci sono passato anch'io, e sicuramente ci sarei passato anche tu, che ci sarà sicuramente a un certo punto quella fase in cui volete imparare tutto istantaneamente,
sì, sì, sì,
anche
sì,
con tutta la più buona volontà di questo mondo, ma penserete che andando a focalizzare tutto il vostro impegno e la vostra testa su quella cosa lì, nel giro di pochissimo tempo diventerete dei pro a farlo. Questa cosa, ragazzi, non accadrà mai, è un processo che richiede tempo. Pian piano si inizia anche a capire che da una cosa poi dopo derivano delle altre, perché ad esempio tu hai menzionato la color correction. Io parlo per la parte fotografica. Arrivare a fare determinate color passa anche dall'arrivare a fare determinate foto, perché senza determinate foto tu non farai determinate color. E questa cosa io, ad esempio, l'ho capita col tempo. Inizialmente io pensavo di poter fare determinate color che vedevo su qualsiasi foto, sì, senza capire.
È un po' come nel video che tutti quanti facciamo semplicemente il teal orange buttandoci sopra una LUT, quando non capiamo che il teal orange è anche i vestiti che mette, la luce che entra, la scenografia dove
lo
siamo calati.
Lo skin tone delle persone.
Cioè, e... quando vediamo quei tile orange perfetti, diciamo, ah, mica, voglio farlo così, apriamo Da Vinci e spippoliamo guardando il tutorial, non comprendendo che però allo stesso tempo in quella scena lì c'è il tramonto, il tizio con la giacca blu, la pelle super arancione fatta in un certo modo, un trucco di un certo tipo, le luci di contro che risaltano tutte quelle cose e compongono un tile orange fatto poi con una buona color, no? Si cerca sempre di trovare la via più pratica per prendere quello che ho già fatto e trasformarlo in qualcosa che non è mai stato pensato così. Che può solamente fare una roba, farvi notare ancora di più i difetti della roba che avete fatto, perché vi accorgete, ah, ma la foto non verrà mai così, eccetera eccetera. Basta guardare tutorial di gente che vi spiega come arrivare al risultato finale senza spiegarvi cosa c'è in mezzo, se no altrimenti imparate semplicemente a riprodurre un effetto e allora vi scaricate un preset e fate copia e incolla della stessa roba.
Esattamente.
Cioè, scaricare l'azione di Photoshop che vi corregge la pelle non vi fa capire come funziona la separazione delle frequenze.
Mi fa capire perché si fanno determinate cose sulla pelle, cioè si usano determinati tool piuttosto che altri, e si fanno determinati passaggi, si fanno determinate cose. Cioè, questa cosa è fondamentale. Cioè, a me tante volte capita gente, col fatto che vendendo preset sul sito, ovviamente questa roba mi arriva, gente che mi scrive: vorrei imparare a fare una bella color, cosa devo fare? Zio, per imparare a fare una bella color, io ci ho messo 8 anni, non ci ho messo mezz'ora. Cioè, io ti posso anche dire i passi da fare, ma se tu non ti metti, vai a scattare e ci passi le nottate a bestemmiare imparando come funzionano i programmi, cioè la bella color non ti viene neanche se ci stai 300 anni lì davanti al computer. Di conseguenza, fare le cose con procedura è molto molto importante, darsi giusti tempi. Io quello che dico sempre è: pensate alla fase di scatto e poi a quello che viene dopo. Pensate sempre prima a quello che vi piace e poi a quello che vorreste fare magari per lavoro. Tante persone si fanno vive dicendo: io vorrei iniziare, non ho mai fatto niente, voglio comprare la mia camera per lavorare come fotografo, cosa devo fare? Zio, prima che tu inizi a lavorare come fotografo, dal momento dell'acquisto della prima camera, di acqua sotto i ponti, ne deve passare.
Sì, esatto, cioè purtroppo secondo me molte volte ci guardiamo solamente il risultato finale, cercando,
esatto,
di capire come murarlo senza voler passare dalla storia che la persona ha. Cioè, io capisco, magari adesso sembra poi un discorso super autoreferenziale, ma c'è gente che ci guarda e dice: ah, voglio diventare come lui, voglio aprire anch'io la mia società di produzione. Cioè, ci si arriva a questa roba qua dopo 10 anni che si fa sto lavoro, non compro la fotocamera, domani YouTube mi frutta X e mi mandano 100.000 prodotti, mi posso comprare 4 Sony al mese, eccetera. Non funziona così. Cioè, c'è tutto un percorso di sbagli, errori e cose che va considerato. Cioè, comprare la fotocamera è la cosa più facile di tutte. Anche che vi comprate un Hasselblad da 20.000 euro, è solo una questione economica di quanti soldi avete o i vostri genitori vi danno per comprare la prima fotocamera. Tutto il resto sono cazzi vostri e lunghi, e richiede tempo. Quindi insomma, il consiglio più grande che si può dare è: mettete in conto che quando comprate una fotocamera, per arrivare a dei risultati dovete comprarvi una dose di tempo che andrete a togliere a tutte le altre cose, gigantesca. Si dice sempre, ma è l'unica roba che vi dico.
In realtà poi dopo, adesso non guardandola dal punto di vista professionale, ma dal punto di vista proprio di hobby, passione, quindi per la fotografia, per il video, la fotografia, come anche quando dico fotografia buttateci dentro anche la parte del videomaking, è un hobby lento, è un hobby che richiede tempo, dedizione, un po' come la pesca. Un hobby lento, che non è che puoi pretendere...
In realtà un po' come tutti gli hobby.
In realtà ci sono anche hobby un po' più veloci, però indubbiamente come il modellino, cioè è un hobby lento. Non potete pretendere che un hobby che per natura è lento, improvvisamente, e che è lento anche proprio nella pratica.
Sì, nelle
procedure. Uno shooting non dura un quarto d'ora, uno shooting dura 2-3 ore. E di conseguenza è lenta la questione. Non potete pretendere che una cosa così lenta, poi dopo in tutto quello che viene prima, diventi velocissima. È ovvio che guida la natura di questa passione, la natura di questa arte, chiamatela come cazzo volete, ok? Guida anche poi dopo la fase di apprendimento, perché ci sono cose molto complesse da andare a comprendere, ragionamenti anche, perché tante cose, va bene, una volta conosciuto il tecnicismo, poi dopo funzionano a ragionamento, certo, a intuito, certo. Ad aver capito perché questa cosa, è il motivo per cui io parlavo di gusto prima per così tanto tempo, è che tante cose sono semplicemente gusto. Semplicemente sviluppare un proprio senso del gusto, si presume bello, e di conseguenza poi muoversi di conseguenza. Ci sono tante cose, ad esempio io nel mio caso, ma vale per tutti quelli che fanno foto, scatto semplicemente perché mi attira, non perché, oddio, guarda lì la luce perfetta che cade col taglio, la cosa è quello, semplicemente mi piace, punto. Alzo la camera, scatto, che sia il telefono, lo smart, che sia il telefono, la camera, o quello che volete, prendo, scatto, mi piaceva, viene, bene. Anche lo studio delle regole, della composizione, tutte queste cose che si tende sempre a incensare quando si parla dell'apprendimento. Bisogna saperle, capire il perché.
Sì, ma non si mette a guardare la griglia dei terzi.
Capito? È una cosa che viene istintiva, è una cosa che viene proprio... Nel momento in cui avete capito come funzionano, vi viene distinto. È come andare in bicicletta. Non guardate più la griglia. Io potrei scattare componendo tranquillamente senza la griglia dei terzi.
Certo, certo.
Perché è proprio una cosa estetica, di gusto.
L'hai vista anche talmente tante volte.
Esattamente quella cosa lì. È come andare in bicicletta. Sì, imparerete ad andare bene in bicicletta anche senza mani quando in bicicletta ci andate da anni, non dopo 2 giorni. Magari siete dei talenti e magari qualcuno che sta guardando o sto parlando al futuro talento mondiale della fotografia, e glielo auguro, se non è quello il caso, vi posso garantire che è un processo molto molto lento che richiede dedizione, tempo, voglia di fare.
Anche al talento magari ti permette di andare avanti il primo anno e mezzo, ma a un certo punto ti scontrerai con la merda e la merda ci vuole tempo per gestirla.
Esattamente. Cioè... Io poi dopo tutto quello che viene dopo, ad esempio quando la gente dice che per fare foto bisogna studiare i grandi della foto, per me quella roba lì è una roba accessoria. Io non sono mai stato un grande lettore, ho letto pochissimo, non me ne vergogno a dirlo perché vi faccio un esempio, a me personalmente ad esempio uno che si dice sempre, che soprattutto ai novizi, Steve McCurry subito, uno dei primi nomi che viene detto, perché è forse quello un po' più pop, a me le foto che fa lui mi fanno cagare, quindi non me ne frega niente di approfondire quello che ha fatto, perché io di fare quello che ha fatto lui non me ne frega niente. Qualcuno dirà se è presuntuoso e tutto, semplicemente non mi piace. A questo mondo le cose possono piacere come non piacere. Anche le cose più famose, più conosciute, più comunemente condivise
sì, sì.
Che piacciono all'unanimità possono non piacere. A me, per esempio, quello che fa lui è così.
È importante
non piace.
Sviluppare il cosa non
però,
piace.
Però cosa non piace è molto importante e io potrei fare un video di un'ora su cosa non mi piace di quelle foto lì. Forse potrei farne anche di 2 ore, ok? E sviluppare cosa non piace aiuta anche a sviluppare cosa piace di conseguenza, di rimbalzo. E avvicinatevi a quello che vi piace, avvicinatevi a quello che vi interessa. E lì poi dopo prendete le letture, sviluppate, guardate libri, vi informate.
Sì, cercate gente simile a quello che volete fare.
Però fatelo se ne sentite il bisogno. Se vi interessa leggervi tutti i libri, tutti i grandi fotografi della storia, leggeteli tutti. Ma non perché va fatto, perché non va fatto, perché tanta gente che fa foto a livelli alti non sa un cazzo dei grandi della fotografia. E ve lo posso garantire questa cosa qui. Non sa niente, ok? Perché io ho sentito gente È presente Fontana, chi? Gente che fa fotografi professionisti da anni, ok? Quindi bravissimi, tra l'altro. Di conseguenza, guardate, leggete quello che vi interessa. Ci sono dei fotografi che a me, ad esempio, piacciono tantissimo, tipo Meyerowitz, un fotografo che a me fa impazzire. Di lui ho guardato qualcosa, non ho letto il libro, ma ho cercato su internet tante cose, mi piace tantissimo. Ci sono altri, come appunto detto, già detto, Steve McCurry, che mi fanno cagare, non leggerò mai niente, non andrò mai a una sua mostra, non me ne frega nulla.
Certo, certo.
E perché non lo devo fare. E se vi piace invece guardare le foto di un tizio che le pubblica solo su Instagram, un ragazzo di 20 anni che vive in Corea e le pubblica solo su Instagram, guardate quelle. Sviluppate un vostro gusto con quello che vi piace. Non c'è il giusto e non c'è lo sbagliato, c'è quello che piace a voi. Poi dopo, ovviamente, se avete dei gusti di merda, sono cazzi vostri, io non posso guidarvi e dirvi cosa fare.
Esatto, io voglio chiudere con una roba che forse è tremendamente spacca sogni, cinica, chiamatela come volete, ma pur secondo me è un'altra roba che bisogna dire. Ogni tanto nel percorso, soprattutto all'inizio, analizzate bene e cercate sempre di più di capire se questa è la vera strada che volete intraprendere e se allo stesso tempo siete veramente portati per sta roba, perché come in ogni campo artistico, ma in realtà secondo me come in ogni cosa nella vita, bisogna anche capire se si è portati, perché io purtroppo non sono portato per cantare e a un certo punto nella vita ti ci scontri con il fatto che forse non è proprio la tua forma d'arte per il quale esprimersi. E a volte può essere così per la fotografia, per il video, per il disegno, per qualsiasi cosa. Quindi ogni tanto guardate bene e cercate di capire: sono davvero pronto, preparato? È davvero il settore che mi interessa, che mi piace per fare questo per tutto il resto della mia vita, se lo voglio trasformare in un lavoro? Per esempio, a un certo punto bisogna prenderne consapevolezza, perché purtroppo molte volte magari è il nostro sogno, l'abbiamo voluto sempre fare, ma poi a un certo punto non basta solamente tutti i giorni continuare a fare foto, perché purtroppo ci vuole anche una dose di talento, di abilità innata, di capacità artistiche, appunto di gusto estetico, eccetera, che magari non abbiamo. Magari possiamo allenare, possiamo migliorare, possiamo riuscirci facendo tutta questa roba qua, ma magari no. Come ogni cosa, come negli sport, nelle varie arti di qualsiasi tipo, ci sono dei momenti in cui secondo me bisogna prendere consapevolezza che più di così non posso.
Sì, fine delle poi cose. Poi
è
dopo,
triste da dire, ma è la verità.
E poi lì si apre,
e poi lì
c'è,
si
la,
apre,
c'è la dirannazione tra rimane soltanto una passione o diventa anche un lavoro.
Esatto, o magari la fotografia non diventa il nostro lavoro primario, ma ci accorgiamo che siamo bravissimi su Photoshop e diventiamo dei bravissimi compositor perché siamo bravi a unire immagini.
Esatto, lì poi dopo si aprono mille strade. Io ho visto tantissime persone iniziare come fotografi e diventare videomaker. Ho visto tanta gente diventare solo retoucher, partire dal fotografo e diventare gente che ritocca foto di altre persone.
Cioè,
colorist.
Ci sono i colorist che magari volevano fare i videomaker, si sono resi conto che con la camera in mano non gli tornava, ma davanti a Da Vinci erano dei mostri e hanno fatto quella carriera lì. Quindi in realtà si può rimanere in questo modo. Però semplicemente, secondo me, a un certo punto, a poco, come vi ho detto fin dall'inizio, dovete cominciare a centellinare le cose
anche
che fate e farle con un
motivo. Anche perché poi, qui andiamo all'estremo,
tutto non si può fare.
All'estremo opposto, quando si inizia a lavorare a certi livelli tutto non si può fare, perché banalmente Simo registra, Mattia monta, Dave si occupa della color correction e sono tre persone che portano l'output finale. Il videomaker completo che fa tutto, come il fotografo completo che fa l'e-commerce, il ritratto, la mini campagna per il negozietto, tutte queste cose qui è un lavoro diverso da quello di cui stiamo parlando, è un lavoro... Non voglio essere offensivo, però più provinciale per ragioni precise. E,
no, se si vuole soprattutto lavorare a grandi livelli, fare solo più una cosa.
E soprattutto la differenza poi con un team invece di più persone si vedrà sempre. Uno può arrivare fino a un certo punto, a un certo punto devi iniziare anche a diramare e a delegare. Di conseguenza, per forza di cose, che vi piaccia fare foto, più vi piaccia fare video, arriverà un momento in cui ci sarà una tagliola in cui delle cose le dovrete tirar via dall'equazione. Perché dovrete andare a prendere quello per cui siete veramente portati e fare soltanto quella cosa lì. Perché il resto lo dovete lasciare a chi è più bravo di voi. E capire questa cosa qui, secondo me, è il passo finale che vi fa dire ok, ho raggiunto una maturità tale per cui qua dentro ci posso stare e posso lavorare tranquillamente. Perché è come per il gusto, bisogna capire cosa non piace e cosa piace. Per me, per la propria crescita personale, è importantissimo capire cosa si sa fare, ma ancora di più cosa non si sa fare. Perché io, ad esempio, ci sono dei generi fotografici che non so fare, non sono capace, perché non mi piacciono, non mi interessano, o semplicemente non sono portato, ok? E non vado a infognarmi in cose che non so fare. Punto tutto su quello che so fare. Sì, il resto lo lascio ad altri.
Assolutamente d'accordo. con queste piccole perle vi diamo l'inizio di settimana. Buon lunedì.
Riflettete.
E soprattutto sorridete alla vita.
Bella questa. Esatto. Ragazzi, buona giornata.
Salutatemi le vostre mamme.
Ok.
Per una gentilezza, no?
Ci sta. Ok.
Ciao ragazzi.
Ciao.